Ave Maria, un carissimo saluto a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia. Vi ringrazio di essere in nostro ascolto per questa nuova puntata della nostra rubrica I Santi e i Giovani, che vorremmo andare a dedicare al Medioevo, ovviamente un'epoca molte volte sottovalutata, specialmente dalla cultura, dalla mentalità diffusa, comune, contemporanea, ma che invece è stata risplendente di valori, di virtù, di arte e soprattutto di civiltà, appunto perché ha segnato l'affermazione e il consolidamento, il fiorire fino al suo culmine più alto della grande civiltà cristiana, che appunto è quella che maggiormente ha incarnato il senso cristiano, il senso cattolico della comunità. E della vita in cui davvero la presenza di Dio nella concezione, nella consapevolezza comune del pensiero, del cuore, delle anime è stata la più fulgida di tutti i tempi finora incontrati nella storia dell'uomo, e portando quindi anche alla fioritura e al trionfo dell'arte, anche della carità, della umanità stessa, ovviamente elevata nella redenzione di nostro Signore Gesù Cristo. E vorremmo quindi dedicare tre puntate in modo particolare a questo tema, cominciando da quella di stasera, nella quale ci concentreremo in modo particolare su quello che è stato l'Alto Medioevo, all'incirca diciamo tra il V secolo e l'anno 1000, quindi fino ad arrivare all'anno 1000. E vorremmo presentarvi la figura di un grandissimo santo, ovviamente a questo proposito, un santo in realtà non molto conosciuto, ma che veramente con la sua vita di contemplazione e di raccoglimento ha lasciato un segno indelebile, possiamo dire, per tutta la cristianità, e lo ha fatto proprio per pura grazia di Dio, perché per conto proprio ovviamente non voleva avere nessun tipo di risalto umano, personale, non era mosso dal desiderio di alcuna soddisfazione o gratificazione personale. Stiamo parlando di San Beda, detto il Venerabile. Beda che significa propriamente uomo che prega, il quale nacque nel VII secolo, precisamente nel 672 in Inghilterra, fu sacerdote e monaco benedettino che appunto, come dicevamo, condusse una vita totalmente nascosta nell'osservanza monastica, nella preghiera, negli studi sacri, nell'insegnamento e anche nello scrivere libri. E di lui infatti si disse che fu il più osservante e il più felice di tutti i monaci, e questo poi si tradusse anche nella produzione di frutti mirabili, ovviamente di santificazione. Nondimeno, appunto, dalla sua scuola uscirono uomini grandi e dalla sua penna anche una cinquantina di opere. I caratteri più belli, più importanti della sua personalità furono la moderazione, la dolcezza, l'umiltà e la limpidezza d'animo e di cuore. E infatti un gran numero di persone andavano a ricorrere ai suoi consigli ed egli accoglieva e si occupava di tutti con autentica carità. Infatti commentò abbondantemente la Sacra Scrittura, appunto questo nell'ambito dello studio, quindi dell'orazione mentale, nell'impegno appunto accademico, potremmo dire. E quindi dicevo, commentò la Sacra Scrittura e il breviario, infatti spesso riporta anche i suoi commenti, e fu così grande davvero la fama della sua santità che appunto ancora vivente fu soprannominato il Venerabile. E morì in Inghilterra nel 735, quindi parliamo dell'inizio dell'VIII secolo, e il Papa Leone XIII lo ha anche annoverato tra i dottori della Chiesa. E di lui il martirologio romano ricorda: San Beda è venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa, che servo di Cristo dall'età di 8 anni, trascorse tutta la sua vita nel monastero di Jarrow, nella Northumbria, in Inghilterra, dedito alla meditazione e alla spiegazione delle scritture. Tra l'osservanza della disciplina monastica e l'esercizio quotidiano del canto in chiesa, sempre gli fu dolce imparare, insegnare e scrivere. Vi parleremo di lui e di questo tema con il carissimo Emanuele, che è qui presente con noi per questa puntata. Ave Maria, ben trovato Emanuele.
Ave Maria, grazie Valerio.
Grazie a te, carissimo. Ovviamente avremo la presenza del nostro padre Giampio come nostra insostituibile guida spirituale. Ave Maria, benvenuto, padre.
Ave Maria, bentrovati tutti voi, grazie, Ave Maria.
Grazie a lei, davvero. E allora, senza indugio, vorrei andare a cominciare invitando te, Emanuele, ad intervenire per presentarci la figura di San Beda in maniera maggiormente dettagliata rispetto alla mia introduzione, e quindi condividere con noi quello che ovviamente ritieni di maggiore importanza. A te la parola, Emanuele.
Grazie. Ecco, l'intervento di questa sera, di quest'oggi, l'ho titolato, ecco, con una frase di San Beda che è la seguente: il mondo sarebbe distrutto se non fosse sostenuto dalle preghiere di Santa Maria. Ma prima appunto di arrivare a dire da dove vengono fuori queste parole, appunto continuo un po' ad approfondire la vita di San Beda attraverso, da un lato, quello che dice Don Prosper Garanger nell'anno liturgico, dall'altro riprendendo alcune parole di San Beda stesso. Ecco, e ascoltiamo come egli durante i suoi ultimi anni riassume la sua vita. Sacerdote del monastero dei Beati Pietro e Paolo Apostoli, nacqui in quella proprietà e da quando ebbi 7 anni abitai sempre la loro casa, osservandone la regola, cantando ogni giorno nella loro chiesa, trovando la mia delizia nell'apprendere, nell'insegnare o nello scrivere. Ricevuto poi il sacerdozio, mi posi ad annotare per i miei fratelli e per me la Sacra Scrittura, dividendola in varie opere, aiutandomi con l'espressione di cui si erano serviti i nostri venerati padri o unendomi alla loro interpretazione. E adesso, buon Gesù, io domando a te, che mi hai misericordiosamente concesso di abbeverarmi alla dolcezza della tua parola, di darmi benignamente la grazia di arrivare alla fonte di sapienza e di vederti per sempre. Ecco, Beda nacque quindi, abbiamo già sentito, in Gran Bretagna nel 672 o 673, e orfano all'età di 7 anni entrò nell'abbazia di Wermouth e 3 anni dopo si trasferì alla fondazione monastica di Farro, dove passò tutta la vita. Mi fu ordinato diacono appunto all'età di 19 anni e sacerdote a 30 anni. La morì il 25 maggio 735. La sua cultura era veramente enciclopedica e lasciò tanti scritti che durante l'alto medioevo, appunto di cui stiamo parlando, esemplificandolo nella vita di San Beda, essi costituirono, per così dire, la biblioteca ecclesiastica degli anglosassoni. Le sue opere sono tra quelle che furono maggiormente lette e ricopiate nell'intera cristianità. Commentò tutta la scrittura, attenendosi strettamente alla dottrina dei padri. Leone XIII lo dichiarò dottore della Chiesa. Ecco, poi Don Prosper Granger lascia spazio al racconto della sua morte. Proprio abbiamo sentito prima le parole di San Beda sulla sua vita, che riassume la propria vita e le ha concluse appunto dicendo, pregando il buon Gesù perché potesse dargli la grazia di arrivare alla fonte di sapienza e di vederlo per sempre. Ecco, Don Prosper Granger lascia spazio proprio al racconto della morte del servo di Dio. I 50 giorni della malattia che dovevano toglierlo dal mondo trascorsero, come tutta la sua vita, cantando i salmi ed insegnando. Essendo ormai prossima la festa dell'ascensione del Signore, egli ripeté più volte con lacrime di gioia l'antifona: O Re di gloria, che sei salito trionfante al di là di tutti i cieli, non ci lasciare orfani, ma inviaci lo Spirito di verità, secondo la promessa del Padre. Ripetendo le parole di Sant'Ambrogio, così disse ai suoi allievi che piangevano: Non ho vissuto in maniera che abbia da arrossire di vivere con voi, né temo neppure di morire, perché abbiamo un buon maestro. Poi, tornando alla sua traduzione del Vangelo di San Giovanni, ad un'opera che aveva cominciato su San Isidoro, aggiunse: Non voglio che i miei discepoli, dopo la mia morte, vengano ritardati, da cose inesatte, e che i loro studi restino senza frutto. Il martedì prima dell'ascensione il malato si sentì più oppresso ed apparvero i sintomi della prossima fine. Pieno di allegrezza, trascorse della dettatura tutta la giornata e la notte in continui atti di ringraziamento. L'alba del mercoledì lo ritrovò che sollecitava il lavoro dei suoi discepoli. All'ora di terza essi lo lasciarono per recarsi alla processione con le reliquie dei santi, come si usava a fare fin da allora in quel giorno. Uno di essi, un fanciullo, restato presso di lui, gli disse: Maestro carissimo, non c'è più da dettare che un solo capitolo, ne avete la forza? È facile, rispose sorridente il dolce padre, prendi la tua penna e tempera e poi scrivi, ma sbrigati e fai presto. Allora nonna convocò i sacerdoti nel monastero e distribuì piccoli doni, implorando il loro ricordo all'altare del Signore. Tutti piangevano, ma egli, pieno di gioia, diceva: È ora, se così piace il mio Creatore, che io ritorni a colui che mi ha fatto dal nulla, quando non esistevo. Il mio dolce giudice ha ordinato bene la mia vita, ed ecco che adesso per me si avvicina il dissolvimento. Lo desidero per essere con Cristo. Sì, ma la mia anima anela di rivedere il suo Re, Cristo, in tutta la sua bellezza. Fino alla sera non ebbe che effusioni di questo genere. Poi seguì il presente dialogo più commovente di tutte, tenuto con Wilbert, il fanciullo menzionato prima. Maestro caro, resta ancora una frase. Scrivila presto. E dopo un momento, è finito, disse il ragazzo. Dici il vero, rispose il beato, è finito. Prendi la mia testa nelle tue mani e volgila dalla parte dell'oratorio, perché mi è di grande gioia il vedermi di fronte a quel luogo santo dove ho tanto pregato. E dal pavimento della sua cella, dove l'avevano deposto, intonò Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. E subito dopo, nominato lo Spirito Santo, rese l'anima a Dio. Ecco, quindi una vita dedicata tutta al Signore, alla volontà di vedere questo Re, Cristo in tutta la sua bellezza, nella Sacra Scrittura e poi appunto nella visione beatifica. E poi appunto Don Prosper Gerenzi diffonde una bellissima preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, è il canto dell'eternità. L'angelo e l'uomo non erano ancora creati, che Dio, nel concerto delle tre divine persone, era perfetto nella sua lode, lode adeguata, perfetta come Dio, solo degna di Lui. Quanto è stato inferiore all'oggetto dei suoi canti il mondo, anche se in modo meraviglioso ha potuto celebrare il suo autore con le mille voci della natura. Tuttavia la stessa creazione era chiamata a rivolgere un giorno verso il cielo l'eco della melodia trina ed una, quando il Verbo divenne, per mezzo dello Spirito Santo, figlio dell'uomo in Maria, come lo era del Padre. La risonanza creata del cantico eterno rispose pienamente alle adorabili armonie di cui la Trinità serbava primitivamente il segreto per lei sola. Poi, per l'uomo che sa comprendere, la perfezione ha costituito nell'assimilarsi al Figlio di Maria, per non essere che uno col Figlio di Dio, nell'augusto concento nel quale il Signore trova la sua gloria. Tu, o Beda, fosti l'uomo a cui fu elargito l'intelletto. Era giusto che l'ultimo respiro sulle tue labbra si esalasse con il canto d'amore, nel quale si era consumata in te la vita mortale, segnando così il tuo ingresso nella beata e gloriosa eternità. Fa che ci sia dato di mettere a profitto la suprema lezione nella quale si riassumono gli insegnamenti della tua vita, così grande e così semplice. Gloria alla potentissima e misericordiosa Trinità. Non è che anche l'ultima parola dell'intero ciclo dei misteri, che si chiude adesso nella glorificazione del Padre Sovrano, per mezzo del trionfo del Figlio Redentore e la dilatazione del regno dello Spirito Santificatore in tutti i luoghi. Splendido era nell'isola dei Santi il regno dello Spirito, il trionfo del Figlio nella gloria del Padre, quando l'Inghilterra, data da Roma a Cristo, brillava fino all'estremità dell'universo come un gioiello prezioso, facente parte dell'ornamento della sposa. Dottore degli anglosassoni, all'epoca in cui essi erano fedeli, rispondi alla speranza del Sommo Pontefice, estendendo il tuo culto a tutta la Chiesa, e risveglia nell'anima dei tuoi concittadini i loro sentimenti di un tempo per la Madre comune. Questa è la preghiera di Don Prosper Béranger, e conclude anche il contributo dell'anno liturgico del suo libro L'anno liturgico. Ecco, nell'ultima parte della preghiera, dottore degli anglosassoni, all'epoca in cui essi erano fedeli, sappiamo appunto che dopo, da VIII in poi, con la Chiesa anglicana, possiamo più, almeno coloro che non sono stati fedeli, non possiamo più chiamarli fedeli, ovviamente, e non rispondenti più all'obbedienza al Romano Pontefice. E San Beda, invece, venerabile, espresse la sua fede nel primato di Pietro. Leggo solo alcune parole a questo riguardo. Lo possiamo e dobbiamo, dice, chiamare apostolo nostro, perché tenendo il pontificato di tutto il mondo ed essendo il prelato di tutte le chiese, da lungo tempo convertiti alla fede della verità, della nostra nazione fino allora schiava degli idoli, fece Chiesa di Cristo. Quindi molto chiaro su questo San Beda. E però ha delle parole San Beda utili anche per il nostro tempo, che è un tempo di crisi della Chiesa. E in un quaresimale noi possiamo leggere, nel breviario romano, possiamo leggere appunto un'omelia di San Beda al riguardo, e leggo appunto sempre le parole di San Beda. La fatica dei discepoli nel remare e il vento loro contrario rappresentano i diversi travagli della Santa Chiesa, la quale fra le onde che solleva il secolo suo nemico e le tempeste che suscita il soffio degli spiriti immondi si sforza di giungere alla quiete della patria celeste, come al porto sicuro della spiaggia. E non senza ragione si dice qui che la barca era in mezzo al mare ed egli Gesù solo in terra, perché talvolta la Chiesa è non soltanto afflitta dalle tante persecuzioni dei gentili, ma ancora oppressa così da sembrare, se fosse possibile, d'essere stata temporaneamente abbandonata dallo stesso suo Redentore. Perciò la voce di lei, allorché si trova fra le onde e le tempeste delle prove che la investono, invocante con grida e gemiti l'aiuto della sua protezione. Perché, Signore, ti sei ritirato lontano? Ci trascuri nel momento opportuno, nella tribolazione? Ella rivela ancora le parole del nemico che la perseguita, quando aggiunge i seguenti versetti dello stesso Salmo. Già che egli ha detto in cuor suo, Dio se n'è scordato, ha rivolto altrove la sua faccia per non vedere più nulla. Ma egli non dimentica la preghiera dei poveri, né rivolge la sua faccia da quelli che sperano in lui, anzi, e aiuta quelli che combattono contro i nemici affinché vincano e incorona eternamente i vincitori. Perciò anche qui è detto apertamente che egli li vide affannati a remare. Benché il Signore fosse a terra, li vide affannati nel mare, perché sebbene sembra che egli differisca per qualche tempo l'aiuto ai tribolati, tuttavia, in grazia della sua benignità, non lascia di corroborarli, onde non vengano meno nelle tribolazioni. Anzi, talvolta li libera dalle loro avversità anche con manifesto intervento, come se camminasse sui flutti e calmasse le onde. Quindi questa certezza defettibile nella presenza di Gesù anche nei momenti di crisi. Deve animare, no, le nostre anime anche in questi periodi particolari di crisi della Chiesa. Concludo, ecco, il mio intervento arrivando a anche la citazione del titolo dell'intervento stesso, perché San Beda ha delle bellissime parole anche sulla Beata Sempervergine Maria. Le traggo, ecco, da un articolo che le riporta del settimanale di Padre Pio. Ecco, riguardo all'assunzione di Maria Santissima, San Beda dice questo: oggi, fratelli, celebriamo la festa della Santa Madre di Dio, Maria, che oggi dal mondo è salita al cielo per pregare per noi suo figlio, perché il mondo sarebbe distrutto se non fosse sostenuto dalle preghiere di Santa Maria. Ecco qua il titolo dell'intervento. Noi abbiamo letto che ella, dopo essere salita al cielo, sta continuamente alla presenza di Dio, effondendo assidue preghiere per i nostri peccati. Maria trattiene i giusti affinché non cadano, conforta i peccatori perché non periscano, ama le vergini se perseverano nell'autentica verginità, custodisce le vedove se permangono nella purezza della loro vedovanza. Ecco. Maria è appunto la nostra mediatrice, la mediatrice di ogni grazia. E qui San Beda lo esprime molto bene e lo spiega con un esempio che io ritengo anche commovente, ecco, un esempio storico e noto a tutti i suoi ascoltatori di quel tempo. Ovvero un chierico della nobiltà romana, per le sue vicissitudini familiari, era deciso a lasciare la via del sacerdozio, ma la Santa Vergine intervenne. Vediamo come, raccontato proprio da San Beda. Abbiamo letto cosa Maria ha fatto per un chierico nato a Roma da nobile famiglia. Il padre, la madre, il fratello e la sorella erano morti, ed egli, unico superstite, era molto onorato per i suoi numerosi possedimenti. Vicino alla casa aveva una cappella consacrata alla Beata Vergine, nella quale ogni giorno cantava tutte le ore dell'ufficio di Santa Maria. Tutti i suoi parenti però lo vollero costringere a prendere moglie. Egli per lungo tempo non volle, ma poiché essi insistevano, persino con la costrizione, cedette alla loro volontà. Gli dettero in moglie una delle donne più benestanti di Roma. Così avvenne che, stabilito il giorno delle nozze, giunsero i suoi parenti in gran pompa e con gioia prepararono il matrimonio secondo l'usanza. Mentre essi montavano a cavallo, il chierico si ricordò che la Beata Maria non lo aveva mai abbandonato e, ricordandosi che non aveva ancora cantato l'ora nona dell'ufficio di Santa Maria, disse ai soldati: apparecchiate le mense e tutto ciò che deve essere preparato secondo l'uso delle nozze, mentre io andrò in chiesa per cantare l'ora nona di Santa Maria e poi tornerò a voi. Quelli cominciarono ad attristarsi dicendo: ma gli altri che si sposano si comportano così? Si recano a cantare l'ufficio divino? Quando il chierico aprì la porta della chiesa, la vide piena di ineffabile splendore, mentre la Beata Maria era seduta davanti all'altare. Atterrito, cadde a terra esanime. Ma la stessa Vergine, avvicinandosi e tenendogli la mano, gli disse: non temere, io sono la tua amica, quella che hai sempre amato e avuto nella tua mente. Ora invece tu mi hai abbandonato per prendere un'altra donna? Perché l'hai fatto? Non sono io la tua amica, non sono abbastanza bella, ne cerchi forse un'altra che sia più bella di me? Il chierico, abbastanza timoroso, rispose: chi sei, mia signora? Io non ti conosco, ma vedo che sei così bella e così onesta da non avere uguale. Il profumo che emana da te mi riempie così tanto da credere di trovarmi in paradiso. La Vergine rispose: io sono la Beata Maria, la Madre di Cristo. Tu che finora mi hai servito, perché mi vuoi abbandonare, volendo sposare un'altra? Non mi lasciare per una donna mortale, la cui vita è breve. Detto ciò, la Vergine scomparve dai suoi occhi. Il chierico, dopo aver recitato l'ora nona, tornò a casa dove lo attendevano i suoi soldati e lo costrinsero a dire quale motivo avesse indugiato. Egli disse loro: qualcuno dei miei parenti prenda con sé la mia promessa sposa, perché io non ho nessun'altra se non la beata Maria, che desidero servire notte e giorno. La sua sposa, udendo queste cose, ritornò a casa di suo padre, triste e addolorato. Il chierico invece si recò dal beato Zefiro, che in quel tempo era papa, chiedendogli consigli sul da farsi. Zefiro gli ordinò di donare tutti i suoi beni alla chiesa nella quale aveva avuto l'apparizione, di farsi monaco di quella chiesa e di servire Dio e la Beata Vergine tutti i giorni della sua vita, perché ella lo aveva liberato dal laccio del diavolo. Ecco, anche noi siamo dei poveri peccatori. Grazie al cielo abbiamo questa madre che ci ricorda anche nei momenti più tristi della nostra miseria. Io sono la Beata Maria, la madre di Cristo. Tu che finora mi hai servito, perché mi vuoi abbandonare, volendo sposare un'altra? Ecco, concludo con le parole di San Beda. Poniamoci sempre al servizio di tale regina, che non abbandona coloro che sperano in lei. Ave Maria.
Ave Maria, assolutamente carissimo Emanuele, ti ringrazio per questo intervento così ricco di passione e di intensità, ovviamente, e di pregio, come sempre. Ed è proprio vero, dobbiamo affidarci totalmente a Maria, appartenere a Gesù tramite lei, tramite il suo cuore immacolato, prima che attraverso qualunque altro mezzo e ovviamente anche all'interno della nostra vita, essere uniti a Cristo per Maria, prima di essere uniti a qualunque essere umano e poi trovare anche la comunione fraterna col nostro prossimo, sempre però nell'esercizio dell'autentica carità in Cristo, sempre per Maria. Ed è proprio vero, molto bello, quindi il racconto di San Beda che hai citato, che ci mostra la perenne intercessione della Santissima Vergine, come lei sia costantemente con noi, chiamandoci alla sua sequela verso il Cristo, ed è davvero così, cioè non lei non ci abbandona mai, come Dio non ci abbandona mai, anche nei tempi apparentemente di crisi, di buio, disorientamento, di smarrimento, ma Dio non dimentica mai i piccoli e semplici e le loro preghiere. Invece è sempre con loro, per quanto possa sembrare distante, in realtà non lo è, anzi, quasi sempre, cioè spesso, di regola, ovviamente, quando si percepisce magari un'assenza apparente di Dio, una sua maggiore distanza, è proprio in quel momento che il Signore sta operando maggiormente per la santificazione dei suoi fedeli, voltando quelle che sembrano prove, magari anche di difficile sopportazione, in mezzi fulgidi di santificazione, e soccorrendo così nelle loro necessità tutti coloro che si affidano a lui con fiducia. E penso, cari radioascoltatori, che ora possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci tornati qui con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale vorrei invitare lei, caro padre Giampio, a condividere con noi le sue riflessioni e osservazioni in merito al tema trattato e al preziosissimo esempio ed insegnamento di San Beda, in riferimento ovviamente anche al periodo storico in cui ha vissuto, di particolare importanza proprio per tutta la storia della civiltà cristiana, vale a dire l'Alto Medioevo. E se ritiene, appunto, possiamo anche scambiare qualche pensiero. A lei, padre.
Grazie Valerio, grazie anche Emanuele per questo suo bellissimo insegnamento che ci ha trasmesso sulla vita di San Beda Venerabile. Ci troviamo quindi, dicevamo, in questo periodo dell'Alto Medioevo e quindi iniziamo in un periodo che inizia con questa caduta dell'Impero Romano d'Occidente fino intorno all'anno 1000 e San Beda è come uno degli ultimi padri della Chiesa d'Occidente, come anche dottore della Chiesa, ha avuto un ruolo fondamentale in questo tempo di questa patristica. E in più troviamo anche alcuni insegnamenti molto belli che ci possono un po' anche aiutare oggigiorno ancora per tutti noi. È bello, Valerio, vedere come San Beda cerca la pace dell'anima e la trova ascoltando la parola di Dio. E se pensiamo quante persone ancora oggi sono tanto alla ricerca della pace dell'anima e non sanno trovarla, e la cercano da tutte le parti, da tutti i divertimenti, anche da sballo, così non riescono a trovare la pace dell'anima, la trovano nel posto sbagliato. Dovremmo veramente riprendere dalla scuola di San Beda e trovarlo dall'ascolto della parola di Dio. E forse una cosa un po' strana per pensare al giorno d'oggi, ma i suoi unici svaghi sono la preghiera e il canto delle lodi del Signore, e chiaramente tutta una vita consacrata alla lode del Signore. Ma è bello anche trovare in questo, trovare quella che lui descrive, quella pace dell'anima. E sappiamo che svolge in maniera esemplare l'attività di amanuense per avere i suoi amati libri sempre a disposizione. Quindi si dà da fare, non c'erano le fotocopiatrici, non c'erano gli scanner, così, e quindi sappiamo i famosi amanuensi che grazie alla loro opera, ancora abbiamo tantissime opere che ci sono arrivate noi grazie a quest'opera praticamente della scuola benedettina di cui anche San Beda si trovava. E ricopiava i manoscritti, li correggeva e inseriva i suoi commenti. Questa è una sua specificità. E una bellissima virtù che vorrei condividere, Valerio, con te, come San Beda amava la verità. E tanto che ogni volta che in un suo libro compariva una citazione non sua, cosa faceva? Andava a cercare e riportava fedelmente la fonte, perché diceva: non voglio appropriarmi di meriti non miei. E qui troviamo veramente, oltre a una grande e vediamo proprio questa grande santità che si dimostra veramente in un grande esercizio di virtù. E questo è molto bello perché oggi, non so se sei d'accordo, Valerio, vediamo come tutti un po' hanno solo di vista di diventare grandi agli occhi degli altri, così, e si appropriano a destra e a sinistra di tutto quello anche che non è loro, pur di farsi un nome. Invece San Beda come ci teneva a questa precisione a questa, dice: non voglio ingrandirmi, diventare grande con gli sforzi per i meriti degli altri. Questa è una bellissima onestà intellettuale che sembra una virtù che sarebbe tanto tanto gradita anche oggi, non ti sembra, Valerio?
Oh, assolutamente, padre, specialmente nel regno della menzogna che imperversa in questa nostra epoca con il trionfo della superbia, dell'arroganza, dell'egoismo, dell'avidità, con la ricerca del proprio successo, della propria affermazione personale, per alla fine delle soddisfazioni, delle gratificazioni che sono effimere, lasciano il tempo che trovano e non hanno una sostanza che poi invece potrà rimanere davvero eterna, Impeditura, questo invece San Beda ci dimostra come sia solo l'umiltà, l'abnegazione, la volontà di rinunciare a se stessi per vivere in Cristo, di rinnegare se stessi a garantire invece la vita eterna, quindi anche la presenza nella storia, il posto anche della propria opera, del proprio impegno a vantaggio della santità delle anime, della loro salvezza per tutte le epoche poi a venire, ma soltanto quando si mettono da parte i propri interessi personali e si ricerca invece la propria realizzazione unicamente nell'amore per Dio e nell'amore disinteressato per il prossimo, nella gloria di Dio al servizio delle anime. Questo è davvero fondamentale, perché invece quelli che fanno il contrario, come dicevamo, come diceva lei, caro padre, tendono a non fermarsi davanti a niente pur di raggiungere il loro scopo, quindi anche appropriandosi in maniera fraudolenta dei meriti e dei successi altrui, quindi possiamo dire a tutti gli effetti rubando, ma perché cosa poi? Vediamo che poi queste vite sono presto messe da parte, dimenticate, non lasciano veramente un segno che poi valga come sostanza concreta per l'eternità, perché tutto ciò che è terreno è, voglio dire, unicamente materiale, umano, corrotto, degradato e sporco, e quindi poi è destinato inesorabilmente alla decadenza. È così, sono convinto di questo. Ecco perché invece la vera virtù, che è poi quella che ha messo in pratica San Beda, è l'umiltà. Quindi il fatto di non pensare al proprio benessere, al proprio vantaggio personale, fine a se stesso, ma ritrovarlo nella volontà di fare del bene agli altri. È così. Infatti, come dicevamo, lui ha dedicato tutta la sua vita a Dio, alla verità, e questo dimostra che la verità non la si può trovare in se stessi, per se stessi, come l'uomo fosse Dio di se stesso, fosse il proprio principio e proprio fine, perché l'uomo non si è creato da solo, l'uomo viene fatto da Dio, a immagine e somiglianza di Dio, però a tutti gli effetti creato da Dio, che è l'alfa e l'omega, ovvero l'origine e fine di ogni esistenza umana, come nostro creatore. Quindi soltanto in Lui, nella verità oggettiva, universale, che precede e definisce ogni umana esistenza, l'uomo può trovare il suo scopo e quindi il compimento e la realizzazione del senso, del significato profondo della sua vita, quello che dà la sostanza, quindi poi alla sua stessa presenza. Perché l'uomo è stato creato, ma Dio è, ovvero esiste da sempre e per sempre, senza che appunto, debba essere stato creato da nessuno.
Giustamente Valerio mi dicevo che è una bella considerazione quella che hai fatto e piacerebbe anche far considerare come, visto che ci troviamo in questo periodo dell'Alto Medioevo, che è un po' l'ideologia, attualmente la classifica come qualcosa di oscurantista, come qualcosa di una degradazione, perché a seguito della fine dell'impero romano d'Occidente, invece vediamo veramente, se togliamo questi pregiudizi, veramente una grande luce di sapienza, una grande luce di cultura, e anche alla scuola di San Beda. San Beda che trovava la sua delizia nell'apprendere, nell'insegnare e nello scrivere, cioè il suo trasmettere il suo sapere anche agli altri. E vediamo che sappiamo come legge il greco, legge l'ebraico e in più attinge anche dagli autori, da Cicerone, da Virgilio, da Terenzio, e in particolare dai padri della Chiesa, e soprattutto dallo studio della Sacra Scrittura. È così che nelle lezioni di San Beda emerge una sapienza e la sua teologia. E è anche bello come San Beda ha una sua caratteristica molto bella per trasmettere la Sacra Scrittura, veramente un po', se vogliamo, all'avanguardia anche in quel periodo storico. E, oltre a questa sua grande sapienza, la spiega tutta la scuola dei padri della Chiesa, ma anche alla scuola degli autori greci, anche degli autori pagani, e in più anche alla scuola della scienza, dei ritrovati scientifici del suo tempo. Quindi veramente adatta l'insegnamento prendendo da tutto quello che lo circonda, sapendo trarre il bene da tutto quello che ci circonda. Quindi tutto il creato risale come qualcosa di buono perché ci viene da Dio, quindi tutto può essermi utile per poter sempre meglio comprendere gli insegnamenti che Dio ci dà attraverso la scrittura. E questo vuole trasmetterlo anche ai suoi discepoli e anche a tutti noi con il suo insegnamento. E anche questo mi sembra una cosa molto bella, perché questo frutto della sua erudizione ha lasciato tantissimi scritti teologici, anche scritti storici, scientifici, opere erudite, pedagogiche. Quindi veramente al di là, alla faccia di tutti quelli che parlano di questo oscurantismo, di questa così, vediamo veramente in questa scuola veramente una grande risorsa, veramente un grande desiderio di lanciare veramente la cultura, l'erudizione proprio per tutti. Tanto che tra i suoi iscritti è stata una cosa molto divertente trovare anche un libro, il Liber de loquela per gestum digitorum, cioè praticamente il libro che insegna a fare i conti con le dita. Questo mi sembra una cosa molto bella e simpatica. Ha toccato tutti gli argomenti dell'uscibile, un po' quello che vedremo in Sant'Alberto Magno e qualche secolo successivo. Non ti sembra, Valerio?
No, certamente padre, straordinaria l'opera che ha compiuto San Beda, anche proprio come amanuense, come lui ovviamente tutto il monachesimo, tutti i monaci benedettini che si sono dedicati a questo impegno per il salvataggio e la protezione di tutte le opere letterarie di epoca classica. E senza questo lavoro, senza questo servizio a tutti gli effetti, oggi non avremmo perso tutto il patrimonio anche culturale, letterario di quell'epoca proprio antica, con il sapere e l'utilità anche che porta con sé, anche proprio per la formazione del pensiero umano, per la corretta educazione e una istruzione solida, ecco, con una ricchezza e una vastità che poi può anche tradursi, anzi si traduce quando usata ovviamente nella maniera giusta, nell'opportunità di portare dei benefici inimmaginabili per gli altri come anche per se stessi. Ed è proprio questo il motivo, lo scopo che ha spinto l'opera di San Beda, ovvero mettere il proprio talento, il dono dell'intelligenza che Dio gli ha fatto al servizio del bene comune. E in questo ovviamente ha osservato lui per primo quello che è il comando della parabola dei talenti di nostro Signore, ovvero investire sempre tutte le nostre capacità perché da esse possa poi scaturire un interesse, un guadagno in termini di virtù, in termini di santità, di edificazione ed elevazione morale, spirituale ed umana che poi Dio possa raccogliere a tempo debito ovviamente per la gloria del suo regno e per tutti i suoi figli nel suo meraviglioso disegno d'amore. Quindi, altro che ovviamente periodo oscuro in questo senso, è stato il periodo più luminoso in assoluto della cultura e anche dell'arte sotto questi aspetti e per quel che concerne anche tali elementi. E possiamo dire che il Medioevo ha salvato e protetto, quindi anche custodito e racchiuso proprio il tesoro umano della cultura perché poi potesse essere tramandato, ecco, nel senso, vedete, della trasmissione poi della ricchezza come bene da donare alle nuove generazioni, sempre con disinteresse, ma per quello che è possibile di fare, è possibile fare di buono per il compimento poi del disegno di Dio, che ovviamente vede nell'eternità, vede nel passato, nel presente e nel futuro allo stesso tempo. E insomma, per dire proprio tutto. Non sorprende che con questo animo, con questa intenzione poi si sia potuta realizzare, appunto a cominciare dall'alto medioevo, quella che poi è diventata la civiltà umana per eccellenza, per antonomasia. Questo dimostra quanto possa essere utile, quanto sia necessario e corrisponda alla vocazione per tutti noi il mettersi in gioco, non sprecare mai il tempo della propria vita, ma impiegarlo sempre per il fine più alto, il fine migliore, appunto, come ci insegna San Benedetto e come San Beda ovviamente ha realizzato in maniera tanto mirabile. E lei padre, cosa, non so se volesse aggiungere altro.
Sì, grazie perché hai prima detto una cosa molto bella, questo impegno di San Beda di darci la trasmissione, di dare ai suoi discepoli qualche cosa, ma pensa che quel qualcosa che ha voluto dare ai suoi discepoli è qualcosa che è arrivato anche fino ai giorni nostri. Noi, senza che ce ne accorgiamo, usiamo tante cose che sono un po' degli studi di San Beda o usufruiamo delle sue invenzioni. Beh, uno, ad esempio, il nostro anno del calendario, l'anno, il computo prima di Cristo e dopo Cristo è un computo inserito da San Beda il Venerabile, e anche il computo così del calendario di Pasqua lo fa un computo scientifico fino a un calendario dell'anno 1000, quindi calcolerà i giorni di Pasqua per altri 600 anni in avanti, e quindi siamo noi che beneficiamo questo nostro calendario che ci porta all'anno in cui festeggiamo così, è un computo di grazie a San Beda venerabile. E in più per tutti coloro che devono impegnarsi in questo periodo a fare tesi, tesine, compiti, verifiche o cose. Ricordiamo che per chi fanno gli elaborati, scritturisti, la nota a piè di pagina è un'invenzione di San Beda il Venerabile. Una cosa, forse nessuno ha mai saputo che stavo utilizzando qualcosa inventato da un santo. La famosa nota a piè di pagina che tante volte utilizziamo. Adesso ha maggior ragione ancora col computer così e tutti i riferimenti quando facciamo un elaborato o qualcosa di più denso o utilizziamo quando leggiamo un libro o dei manuali o qualcosa, le famose note a piè di pagina, beh, è stata un'invenzione di San Beda il Venerabile, quindi altro che questi santi ci hanno trasmesso e oggi usufruiamo, non ti sembra, Valerio?
No, ma assolutamente, poi è davvero incredibile pensare al tesoro che noi utilizziamo abitualmente, dandolo quasi per scontato, senza considerare che ci viene proprio dalla sapienza di grandi uomini come San Beda, che sono vissuti in un'epoca che noi invece ingenuamente, proprio in maniera sconsiderata, a volte andiamo a ritenere come oscura, brutta, degradata, ecco, possiamo dire in questo senso, no? È esattamente il contrario, non, senza il Medioevo non avremmo le università, non avremmo gli ospedali, anche cioè, il senso stesso dell'aiuto, del soccorso del prossimo nelle necessità materiali, anche del corpo e non solo dello spirito, sono venuti dalla concezione cristiana della realtà, della vita, anche dell'esistenza umana, perché si sa ovviamente che l'anima è unita al corpo, quindi anche il corpo ovviamente ha le sue necessità ed ha un valore immenso ovviamente, stabilito da Dio stesso con la creazione e anche come destinazione della custodia dell'anima e poi ovviamente con il Santissimo Sacramento, come quasi come potremmo dire, come un tabernacolo, perché è chiamato l'uomo a ricevere il cibo eucaristico, il corpo e il sangue di Cristo, il Santissimo Sacramento, e quindi a unirsi a Cristo per quel che concerne la sua umanità, anche fisica. Poi noi sappiamo che il corpo risorgerà ovviamente alla fine dei tempi, glorioso per coloro che avranno con la loro vita, per i meriti di Cristo, ottenuto ovviamente il tesoro della salvezza. Però ecco, devono andare anche insieme. Invece, prima del Medioevo non c'era questa attenzione al corpo, così come anche secondo molte derive ereticali, ma il corpo anche, soprattutto pensiamo all'agnosi, no? Che ha tutte le sue sfaccettature, i modi in cui è stata declinata nei corsi e ricorsi storici. Il corpo veniva visto quasi come una prigione dell'uomo, qualcosa che gli desse come sofferenza, che non avesse un valore, un significato, tant'è vero che prima c'era l'abitudine di bruciarli, ovviamente anche i corpi, come sappiamo in questo modo. E invece no, anche la cura stessa, nel senso della carità, ci sono venute dal Medioevo. Infatti non ci deve sorprendere, purtroppo, questo è il mio parere, padre ovviamente mi corregga se sbaglio, Se nell'epoca moderna, proprio per il fatto di aver allontanato il nostro Signore Gesù dal suo ruolo ovviamente di re, dalla sua regalità anche sociale all'interno della nostra civiltà, adesso ci si sente anche più liberi di assecondare gli istinti e le perversioni più malvagie, andando anche, cioè passando sopra la salute fisica delle persone, vedendole anche come, non so, dei beni di consumo quasi da scartare se non voluti oppure se non più adeguati. Pensiamo all'aborto, pensiamo all'eutanasia. Tutto questo non era anche agli ammalati, come vengono trattati molte volte negli ospedali, quasi come se fossero, non so, degli oggetti di scarso valore o dei fastidi di cui sbarazzarsi al più presto. Vediamo come è considerata la malattia, con la sofferenza che è vista, ovvero, come una chimera da esorcizzare, quando invece anche nel Medioevo si era ben coscienti del valore soprannaturale della sofferenza in virtù dell'unione vicaria alla croce di Cristo. Insomma, c'era il senso della croce che valeva ovviamente poi per la salvezza eterna. In questo poi si realizzava la carità verso il prossimo nell'anima e nel corpo ugualmente. Non so lei che ne pensa, padre.
Hai toccato un argomento molto, molto importante, Valerio, perché effettivamente se perdo il punto di riferimento, Gesù Cristo, e l'uomo creato immagine e somiglianza di Dio, che differenza c'è tra un uomo e un gattino, un pesciolino, un volatile o un coso, una tartaruga? No, è solo un po' più grosso di dimensioni, ma l'elefante è ancora più grosso, quindi giustamente. Se manca questa dimensione del trascendente, manca di riconoscere chi è l'uomo, che cos'è l'uomo e chi è Dio, ecco allora chiaramente la figura della persona umana diventa proprio solo a seconda dell'ideologia, che può essere un capitalismo, allora il principio economico, quindi se produci sei bene, se no ti butto nel cestino, oppure di una genetica, di un'ideologia della razza, se sei così, così, così va bene, se no vieni scartato. Ecco, a seconda dell'ideologia del tempo, che sono sempre delle mode che ci inventiamo o di come ci svegliamo, ecco, non ha più senso la dignità umana. E vediamo come questo porti proprio a questa deriva, proprio di questo disastro di cui hai toccato adesso questo argomento, giustamente. Ed è bello anche in San Beda. Valerio, quel bellissimo articolo che ci ha dato in mano Manuele, vedere come attraverso anche l'analisi della Sacra Scrittura vedeva anche i tempi in cui si vive. Diciamo che questo alto medioevo in cui ha visto la devastazione dell'impero romano d'Occidente, quindi un colosso che sembrava intramontabile, e lo vede San Beda anche in quei tempi di crisi della Chiesa, nel famoso episodio in cui Gesù cammina sulle acque e vede la barca degli apostoli faticare nel remare e Gesù non è con loro e dice il vento contrario, rappresentano i vari travagli che la Santa Chiesa, le varie difficoltà, le onde che si sollevano, il secolo nemico, tutto questo e Gesù non era con loro. Ma Gesù, pensa che bello che bella speranza che ci ricorda San Beda. Noi ci troviamo qui in un periodo attualmente, anche oggi, non tanto migliore forse di quello di San Beda per tutto quello che ci circonda. Ma Gesù è attento ai suoi discepoli, non li abbandona, non li ignora, è attento alle sue richieste ed è pronto a intervenire se c'è bisogno anche con miracoli, come camminare sull'acqua e sedare la tempesta in un batter baleno, in un batter d'occhio. Quindi ecco questo bellissimo rafforzamento di questa speranza in un tempo di disperazione in cui tanti sarebbero portati proprio quando si allontanano da Dio. E invece San Beda più abitare la speranza in cui Gesù Cristo veglia anche quando sembra che materialmente non sia presente o che tutto proceda attraverso l'infuriare delle tempeste o delle forze avverse. Gesù è vigilante e Gesù è pronto a intervenire e noi dobbiamo e chiedere questa grazia, questo aiuto con la preghiera. Non ti sembra, Valerio?
Assolutamente, padre, la preghiera è fondamentale perché dalla preghiera, dalla costante unione spirituale con la grazia di Dio, in nostro Signore Gesù come i tralci alla vite che poi derivano i frutti delle grazie, perché Dio ci chiama ad essere fiduciosi in Lui, lo fa appunto anche nel Vangelo con l'episodio della tempesta sedata in cui il nostro Signore, possiamo dire, mette alla prova anche gli stessi apostoli per poi dimostrare come Lui sia sempre presente in tutte le vicende della vita umana, le storiche, anche le più dolorose, quelle più tempestose, ma basta una sua parola poi per sedare delle tempeste anche apparentemente irriducibili, invece in un battibaleno. Ed è questa una cosa che non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto appunto con il nostro ricorso alla preghiera, perché il Signore vuole che noi invochiamoci, rivolgiamo a Lui con fiducia, chiedendogli il sostegno, l'aiuto, la forza che noi non possiamo trovare da soli, non possiamo trovare in noi stessi e che deriva dalla fede. Dio ci chiama proprio a questo perché non vuole lui degli schiavi o comunque delle marionette che ecco, prendono e vengono dirette così in maniera meccanica e quindi poi salvate quasi automaticamente solo per un intervento spontaneo dall'alto. No, lui vuole dei figli che cooperino alla sua opera, al suo disegno d'amore e a cui corrispondere anche appunto con l'intervento in seguito al loro richiamo. Ecco perché è importante, cioè è proprio fondamentale, con la preghiera davvero si ottengono poi delle grazie, dei benefici inimmaginabili per le stesse persone che pregano, anche il fatto di fare un'ora di adorazione eucaristica. Per chi la fa, magari può sembrare che non sia niente, magari anche, non so, un'ora passata qua, potremmo dire anche con una certa noia, così, e invece ogni più piccolo sacrificio fatto in grazia di Dio, ci insegnava per esempio Santa Teresina con la piccola via. Anche solo chinarsi a raccogliere uno spillo da terra fatto per amore di Dio può portare addirittura anche proprio, può segnare la differenza tra la salvezza eterna di un'anima invece rispetto alla sua perdizione. E visto tanto più il male imperversa, tanto più è necessario intensificare il nostro richiamo appunto verso il cielo, la costante unione spirituale al cielo, appunto con la messa, con i sacramenti, con il rosario, appunto con la catena del cuore che ci lega a Dio, proprio perché il male venga riparato e sconfitto dall'amore, dal bene in questo senso che poi si traduce nella presenza della grazia di Dio nel mondo, propiziata dalla fede dei suoi figli. Ecco, non so, padre, se vuole dare anche un ultimo contributo, un'ultima riflessione, avviandoci, penso, alla conclusione della puntata.
Volentieri, Valerio, perché devo dirti la verità, fin dall'inizio, quando Emanuele ci ha presentato il suo titolo del tema, ero un po' curioso perché dico, voglio proprio vedere dove va a finire con un titolo così, perché sapevamo che avevamo un po' bene andato Medioevo, e dice il mondo si è distrutto se non fosse sostenuto dalle preghiere di Santa Maria. Dico, adesso voglio vedere dove va a finire Emanuele. E ho scoperto il suo talento da giornalista, sai che fanno quei bei titoli, però stavolta veramente ci ha azzeccato come sempre. E ci ha proprio portato, accompagnato proprio in questa bellissima riflessione di San Beda. Parlavamo prima con la barca della preghiera, e quale preghiera più potente, più efficace di lei, della mediatrice presso Dio, la Beata Vergine Maria, come viene chiamato da San Beda. Quindi la Madonna ha un potere di intercessione a favore dell'uomo peccatore grandissimo. Superlativo, il più alto di tutti, più potentemente capace di soccorrere i suoi figli. E soprattutto adesso che San Beda già riesce, la riconosce la Beata Vergine Maria nella gloria celeste in anima e corpo, quindi ancora 1000 anni prima della proclamazione, 1400 anni prima della proclamazione dogma dell'assunzione dell'anima in cielo e in anima e corpo, già San Beda riconosceva e intuiva questa bellissima verità di fede che diventerà anche dogma della fede cattolica. Quindi è anche il ruolo di un dogma ancora non ancora definito, ma speriamo, come gli autori ci sono il prossimo defile da definire, della sua mediazione materna, la sua mediazione universale, la sua corredenzione. Quindi veramente San Benedetto abbiamo questo grandissimo santo innamorato della Beata Vergine Maria che ci dà tutti quegli elementi in questo nostro tempo per poter uscire da queste tempeste e poterci rifugiare presso colei che è la nostra Mamma Celeste, che vuole intercedere, vuole supplicare il suo Divin Figlio per tutti noi in cammino verso il Regno dei Cieli, su questa terra, per poter glorificare Dio con la nostra vita e poter aiutare tante tante anime a trovare la via della felicità che è in Gesù Cristo. E questo possa un po' realizzare l'intercessione e la mediazione materna dell'Immacolata nostra Mamma Celeste. Non so se Valerio pensi per dare la conclusione a tutto questo, ringraziando anche per tutti questi bei contributi che ci hai dato. Grazie, Ave Maria.
Oh, grazie a lei, padre, davvero, Ave Maria. Oh, ma certo, consideriamo sempre la grandezza della Santissima Vergine Maria e questa consapevolezza che, come vediamo, è patrimonio del Medioevo, ma di tutta la civiltà cristiana, come ci mostra San Beda, della corredenzione operata dalla Madre di Dio, dalla Santissima Vergine Maria, appunto nell'opera di salvezza compiuta da nostro Signore Gesù Cristo, lei che è l'Immacolata, la mediatrice di tutte le grazie, la stella che porta la quiete da ogni tempesta, da ogni male del mondo, la consolazione, il sostegno, la forza e la dolcezza che risana ogni ferita e che asciuga poi tutte le lacrime veramente in quell'amore che solo il cuore della Madre di Dio in Cristo stesso può procurare ovviamente alla nostra condizione umana terrena adesso e poi ovviamente per tutta l'eternità quando Dio piacendo potremo appunto anche noi contemplare il volto di Dio e venerare in anima e corpo anche in paradiso la regina del cielo e della terra, madre di Cristo e madre nostra amorosissima. Univo questo pensiero e quindi con tutti questi contributi, per cui ringrazio anche tantissimo Emanuele per il suo intervento. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, carissimi radioascoltatori, con una nuova puntata della nostra rubrica e ovviamente vi auguriamo nel frattempo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Sempre che il Signore vi benedica e l'Immacolata vi custodisca per la vita eterna in nostro Signore Gesù Cristo e San Beda interceda per tutti noi. A presto, Ave Maria.